Olio di canfora Radio Popolare sta diventando una piacevole abitudine. C'è di nuovo Kautz, il nostro esperto di ciclismo in studio assieme a me. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, se non mi sbaglio, il Giro d'Italia è finito e l'abbiamo raccontato. Il Tour de France è di là da venire e ne parleremo più avanti, e quindi ci deve essere un altro motivo se tu sei qua.
Ne approfittiamo per leggere in attesa del Tour.
Eh già, che è pure estate. Allora vi diamo un consiglio letterario: Bestie da Vittoria. L'autore è Danilo Di Luca. Ho in mano la copertina di questo libro, edizioni IPM, e c'è una maglia rosa che mi sembra tanto di riconoscere. Tu l'hai letto per noi, Kautz, questo libro, una recensione in 15 secondi.
È un libro bellissimo, è un libro di oltre 270 pagine, che è stato raccontato molto come fosse un libro sul doping. In realtà il doping occupa una cinquantina di pagine di questo libro, il resto è una narrazione molto intima e molto personale della vita di un corridore nel ciclismo attuale, con anche le sue gioie, ma soprattutto le sue difficoltà.
E ci è piaciuto talmente tanto questo libro che quel corridore e l'autore del volume abbiamo voluto invitarlo ai nostri microfoni, ed è un piacere dare il benvenuto a Danilo Di Luca. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie.
Buongiorno Danilo, innanzitutto partiremmo da dove inizia il libro, ovvero da quell'ultimo controllo che ha portato alla tua radiazione, un controllo fuori gara, e questo è già un argomento che metti abbastanza in maniera esplicita nel tuo libro, ovvero il fatto che le squalifiche al giorno d'oggi arrivano principalmente per controlli a sorpresa, oggi addirittura retroattivi, aggiungerei io. E quello che mi chiedevo è se secondo te esiste una forma di monitoraggio dei test fuori gara, o quantomeno è auspicabile che possa esistere.
Non esiste un monitoraggio, e il problema è che non è fatto del controllo in sé per sé, perché comunque avere un controllo fuori competizione è anche giusto. Il problema è come si fa questo controllo, nel senso che gestisce tutto l'Unione Ciclistica Internazionale, quindi tutti i parametri e il metodo di controllo lo assumono solo loro, non c'è una controprova da nessun'altra parte, e soprattutto poi c'è il problema della reperibilità, nel senso che i ciclisti devono dire sempre in qualsiasi momento dove si trovano, e questa va a ledere sicuramente la privacy di ogni atleta.
Esattamente, tanto che mi sembra di cogliere dal tuo libro che questa sensazione di sorveglianza continua ti avesse un po' tolto il gusto del ciclismo negli ultimi anni. Viene quasi da dire, a leggere certi passaggi, che quasi questa tua ultima squalifica sia stata un po' una liberazione. Mai pensato che inconsciamente questo potesse essere quasi il tuo desiderio, uscirne per non essere più colluso con questo sistema?
Sì, nel libro esce questo, e comunque è anche la verità, perché comunque fare una vita del genere per parecchi anni non è facile, è complicato, soprattutto poi quando si fa uno sport che rispetto al passato è differente, è diverso. Io correvo, ho sempre corso in bicicletta perché mi piaceva farlo e perché mi piaceva stare in gruppo. Negli ultimi anni non mi piaceva più stare in gruppo per l'ambiente che c'è oggi nel ciclismo, mentre è sempre per me la cosa più bella andare in bicicletta, sia allenarmi, soprattutto anche oggi che non corro più. Il problema è che sono cambiate talmente tante cose che oggi fare il ciclista è difficile, io ho detto è quasi un inferno, ma per tutto, per come è gestito tutto, e soprattutto per la poca parola che ha il ciclista rispetto poi a tutti i vari problemi e soprattutto riguardo al sistema, perché questo libro è un libro contro il sistema, non contro i ciclisti.
Senti, proprio a proposito di sistema e di gestione del ciclismo, a me sembra che nel tuo libro si parla un sacco, l'antidoping è sicuramente una figura molto presente, c'è una figura che invece quasi non compare, che è il governo vero e proprio del ciclismo, nonostante ci si trovi davanti a quelle che possiamo tranquillamente definire delle ingiustizie, penso alla tua esclusione dal Tour de France o altre vicende simili. Ti sei mai chiesto perché le federazioni non compaiono? Perché è una forma di connivenza con le squadre o con le procure, o perché un po' se ne vogliono lavare le mani?
Ma io credo che c'è tutta una convivenza, il sistema è questo, il sistema è Unione Ciclistica Internazionale, gli organizzatori dei grandi giri, le squadre, le federazioni delle varie nazioni. Questo è il sistema, sono loro che gestiscono il ciclismo, più di tutti sicuramente l'Unione Ciclistica Internazionale, tutto ruota attorno a loro. Il problema è che i ciclisti in questo non hanno non hanno parola, e invece dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè che i ciclisti decidessero cosa fare, soprattutto poter dire la loro in determinate situazioni, esempio un controllo, come fare un controllo, la cosa più importante secondo me è cercare di avere un cartellino di squadra, nel senso come i calciatori per esempio o altri sport, nel senso che il ciclista deve essere un patrimonio della squadra. Avendo già questo, poi si risolverebbero a catena tutto il resto, tutti gli altri problemi, perché comunque essendo un patrimonio della squadra sei tutelato e purtroppo i ciclisti oggi non sono tutelati.
Ti sei mai chiesto il perché? Nel senso, è auspicabile pensare che le squadre possano avere un cartellino dei corridori e possano in un qualche modo diventarne tra virgolette proprietari, eppure questo non succede. Non succede perché c'è un chiaro disegno o non succede perché forse è andata sempre così e il ciclismo fa fatica un po' a innovarsi? Io vedo che oggi le squadre cercano di mettere voce, ci sono delle nuove coalizioni come Velon, come il Movimento per il Ciclismo Credibile, insomma poi non entriamo nel dettaglio se sia un bene o un male che ci siano, però in un qualche modo provano a portare la loro voce. Questo cambiamento però non avviene.
Secondo me portano voce su cose che non hanno senso, che comunque sono solo di facciata, le cose vere non hanno voce assolutamente. Ma il problema non credo, è stato sempre così, quindi cambiare è difficile, ma il problema non nasce dalla squadra o dall'Unione Ciclistica Internazionale o magari da una, come dice Tinkov, dall'ASO che magari non vuole fare i diritti televisivi. Il problema nasce dai ciclisti, perché se i ciclisti fossero uniti, ed è questo che secondo me sarà sempre impossibile, ma se i ciclisti fossero uniti otterrebbero tutto. Perché sono loro i fari, sono loro gli attori principali del nostro sport e quindi loro potrebbero ottenere tutto, purtroppo che non si uniscono.
Col tempo è stato sdoganato un sistema di pagamenti estero su estero di ingaggi e diritti d'immagine. Il doping in questo ha un ruolo fondamentale, innalza il valore di mercato degli atleti, aumenta la circolazione di denaro che sfugge al fisco, che viene riciclato attraverso meccanismi rodati e sicuri. Sono alcune delle parole che trovate in Bestie da Vittoria, Danilo Di Luca.
Sì, abbiamo voluto leggere questo passaggio che io trovo essere un po' una delle tue conclusioni del libro. Come dire, c'è una narrazione comune che io trovo in tutti gli estromessi del ciclismo, non solo nel tuo libro ma in tante altre interviste, ed è il fatto che i problemi col doping si affiancano all'ambiguità contrattuale che spesso tocca i corridori. Non so, vedo come se si trattasse di due facce della stessa medaglia. Secondo te l'alterazione dei parametri va davvero di pari passo con l'alterazione fiscale?
Se di pari passo non lo so, però comunque ci sono delle situazioni del genere e credo che ci siano in quasi tutti gli sport di vertice. Il problema è sempre il solito, nel senso che ci sono delle situazioni del genere, comunque il ciclista è più magari portato al doping, ma il discorso secondo me è sempre quello dell'inizio, nel senso che non siamo un patrimonio di nessuno, se fossimo un patrimonio di una società tutto si equilibrerebbe, anche il fatto dei soldi in nero. Queste sono cose che non mi sono inventato, dico io, ci sono da varie procure parecchie intercettazioni e soprattutto parecchie cause che vanno avanti per questo motivo, perché comunque ci sono state anche dei soldi che sono poco chiari.
Senti, a proposito di voce dei ciclisti, poi ci torniamo un attimo, io penso alla voce anche individuale dei ciclisti e penso a un aspetto che è critico soprattutto per chi fa il mestiere che faccio io, ovvero di raccontarlo il ciclismo, che è il rapporto tra i corridori e la stampa. Tu in diversi momenti racconti della cattiva reputazione che ti sei costruito sui media. Allora, quello che mi viene da chiederti è se pensi che esista un rapporto reale, e mi viene in mente anche quando racconti del tuo contratto, del tuo rinnovo di contratto, se esiste un rapporto reale tra i giornalisti e il governo del ciclismo, se la stampa ha un ruolo quasi come a costruire un capro espiatorio in certi casi.
Ma ci sono parecchi casi dove i giornalisti sanno notizie prima dei ciclisti e dei diretti interessati. Nel mio caso, quando per la prima volta sono stato trovato positivo, la Gazzetta sapeva prima di me che io avevo problemi con il doping e questo sicuramente non va bene, e c'è sotto qualcosa che come sempre noi ciclisti non sappiamo, siamo sempre gli ultimi a sapere. Quindi comunque quando si parla di associazioni o di cose forti comunque sanno sempre di più e magari a volte possono anche avere degli interessi comuni.
Essere defilato geograficamente significa essere tagliato fuori dalle relazioni, quelle che ti permettono di costruirti una visibilità, un'immagine, gli amici giusti. Tutto questo non lo sapevo, vincere era così facile che non mi ha mai sfiorato l'idea di dover sacrificare la mia vita per continuare a farlo. In Abruzzo stavo bene, a Pescara ero adorato come un reuccio. Ho pensato che essere un campione bastasse e mi sbagliavo. Se potessi tornare indietro, mi trasferirei in Svizzera.
È proprio esattamente quello che penso, esattamente poi la verità. È quello che poi ho provato e ho constatato durante tutta la mia carriera. Esempio, con il cattivo rapporto che avevo con la nazionale, le Olimpiadi di Plouay, dove vengono cambiate le penivelle. L'Olimpiade di Plouay, dove sono in fuga, mi viene a prendere la nazionale, tante cose oltre alla nazionale. Naturalmente non fa parte, soprattutto poi alla mia epoca, nel ciclismo della mia epoca, dove mia epoca, parliamo di 10 anni fa, oggi magari le cose sono diverse perché in Italia gli atleti forti come lo ero io ce ne sono pochi, magari ce ne sono 2, quando ero 10 anni fa ne eravamo 15, e naturalmente quelli del nord, dove il ciclismo comunque è lì, la parte del ciclismo è nel nord, avevano più, come dire, anche più protezioni volendo.
Sì, nel tuo caso però dici un luogo preciso, non dici il nord ma dici la Svizzera, e mi viene da pensare che tanti atleti di oggi stanno in Svizzera, alcuni a Monte Carlo, altri in Svizzera. Che differenza c'è?
Dico la Svizzera perché oggi in Svizzera, a parte che ho visto e si vive bene, ci sono tanti atleti, sei fuori dall'Italia, che oggi è sempre meglio perché comunque le squadre più forti sono all'estero, non sono più in Italia, e perché c'è l'Unione Ciclistica Internazionale, quindi ci sono tanti vantaggi che in Svizzera puoi avere non avendoli soprattutto a Pescara.
Stavo rileggendo il passaggio in cui racconti la tua vittoria alla Liegi e mi è venuto in mente un momento quasi attuale perché si racconta quasi una scena che abbiamo visto il giorno in cui Nibali ha vinto il Giro d'Italia.
Valverde si avvicina, scrive Danilo, mi fa i complimenti e mi abbraccia come se fossimo compagni di squadra. È davvero felice per me, lo sento. In tutta la carriera non ho mai ricevuto un gesto simile da nessun corridore.
Al di là della grandezza umana che ne esce di un campione come Valverde anche in questa vicenda, si vede anche una forma quasi di solidarietà, poi è la solidarietà che vediamo spesso mancare, e poi ne parliamo magari più nel dettaglio. Mi chiedo dove finisce allora questa solidarietà tra i corridori? C'è in gara e finisce col passaggio sotto il traguardo, ci si abbraccia e poi si è di nuovo enti separati l'uno dall'altro?
Valverde, tra l'altro, ho sempre detto che quando smetterà di correre Valverde non ci sarà più il mio ciclismo, nel senso gli anni del mio ciclismo, lui è l'unico che è ancora un ciclista tra virgolette alla vecchia maniera, nel senso che al rispetto dell'avversario e al rispetto di tutto quello che gli gira attorno. Oggi nel ciclismo di oggi, con i giovani di oggi, questo rispetto non c'è più. Un giovane che passa professionista pretende e crede già di essere al pari di un Valverde che ha vinto, o un Contador o un Nibali che ha vinto e ha fatto una parte della storia del ciclismo con le vittorie che hanno ottenuto, e un giovane crede di essere uguale a lui, quindi soprattutto in gara, perché oggi in gara si cade tanto e ci si fa male tanto rispetto a prima? Perché non c'è più rispetto, perché tutti vogliono essere davanti, perché nessuno frena e vanno per terra e si fanno male. Prima non era così, prima c'era il capitano, c'erano i suoi gregari che lo aiutavano, il capitano intelligente e rispettoso come lo ero io, come allora Valverde, quando c'era la possibilità di far vincere un tuo gregario lo facevi e ne eri felice, e quindi era tutto meglio. Adesso non è più così, all'inizio gara si partiva tranquilli, si parlava in gruppo magari di un problema o di altro, e si scherzava in gruppo, oggi no, oggi tranche via tutta fino all'arrivo, quindi è questo ciclismo che a me non piace più.
Ecco, è proprio forse il parlare in gruppo che mi fa venire in mente quello che io trovo, e da quello che mi hai detto mi sembra che siamo perfettamente d'accordo, trovo essere il punto focale del tuo libro, che non è tanto il doping e l'antidoping, ma è qualcosa di molto più grande.
Il doping nel mio libro ce n'è, ma ce n'è molto poco. Ce n'è perché è giusto che io ne parlassi, perché sono stato radiato, perché sono stato il primo radiato in Italia, sono stato provato positivo 2 volte, quindi è giusto che ci fosse il doping, ma il punto focale non è quello. Il punto focale è il sistema che non funziona e i ciclisti che non riescono ad unirsi per far cambiare le cose.
Trovo essere un problema grave ancora di più nel ciclismo attuale, perché pensiamo al doping, ma ce ne sono tanti altri argomenti su cui i ciclisti dovrebbero prendere una voce comune. Voi in un qualche modo l'avete provato a fare, tu lo racconti la risposta alle perquisizioni nel 2001, racconti soprattutto quella vicenda al Giro del 2009 su un circuito troppo pericoloso in cui tu fosti quasi emarginato benché vestivi la maglia rosa. E non lo so, io ricollegavo questo fatto a tanti fatti gravi che stiamo vedendo nel ciclismo attuale, soprattutto per la sicurezza dei corridori. Quest'anno e l'anno scorso, ad esempio, abbiamo avuto tantissimi incidenti provocati dalle moto in corsa. Quest'anno abbiamo avuto addirittura un morto, qualcosa di estremamente grave che non vedevamo da anni. E allora il punto finale un po' che io trovo nel tuo libro, ma non trovo la risposta, è questo. Perché? Perché i corridori non riescono a trovarla, questa voce unitaria? Perché si affidano a dei sindacati che di fatto non rappresentano i corridori, ma quasi rappresentano solo se stessi, o forse non esistono e sono soltanto delle sigle? Da cosa si può partire? Come si può fare a costruire un soggetto reattivo che raccolga tutti i corridori e li metta insieme e faccia sentire la loro voce?
Quello di unirsi tutti e farsi un proprio sindacato, una propria associazione. Le associazioni che ci sono oggi sono delle finte associazioni, non proteggono nessuno, proteggono loro stessi. Io non ho avuto la prova, perché durante la mia carriera di problemi ne ho avuti tanti, a parte il doping non ho avuto problemi finanziari dove squadre non mi pagavano e non mi hanno pagato, l'associazione corridori non mi è mai venuta incontro su questo, quindi sono le associazioni a loro fine, sicuramente fanno parte del sistema e quindi vanno avanti per i propri interessi, non per quello dei ciclisti. Il fatto che hai ricordato tu della perquisizione a casa, come ho avuto io alle 4:30 del mattino, non è da un ciclista o da uno sportivo, da una persona normale, è da un delinquente, ma noi non siamo delinquenti. Quindi sono tante cose, le perquisizioni di Sanremo nel 2001, non è uno sport, cioè non è una perquisizione da poter fare ad uno sport. Quella è una perquisizione che puoi fare alla mafia, alla camorra, e quindi è questo che non funziona, è tutto questo che non funziona, e tutto questo che più si va avanti e il ciclismo peggio è, perché comunque i ciclisti più vanno avanti più pensano a loro stessi e non a pensare al prossimo, al futuro, oppure a un gruppo, a loro insieme, per riunirsi e far sentire la loro voce.
Siamo al telefono con Danilo Di Luca, che ha scritto il libro Bestia da Vittoria, lo ha scritto assieme ad Alessandra Carati, che ha dato una seria mano alla realizzazione di questo bel volume. A proposito, com'è stato scrivere un libro? Com'è stato scavarti così in profondo?
È stato molto difficile, perché mi sono completamente messo a nudo. Sono stato fortunato perché ho trovato Alessandra, che è stata non brava di più, sia per come poi lo ha scritto e per come lo abbiamo affrontato insieme. Ci abbiamo messo quasi 3 anni per scrivere questo libro, con vari incontri. A un certo punto mi dava i compiti come quando andavo a scuola, quindi non è stato facile, però devo dire che il risultato ne è valsa la pena, perché comunque è un libro vero, è un libro che sta avendo successo, e soprattutto chi lo legge cambia idea su quello che magari esce fuori e sulla mia persona.
Chi è Danilo Di Luca adesso? Non voglio fare la domanda alla Marzullo, cioè chiedo proprio anche che cosa fa, come spendi le tue giornate, quali sono le tue passioni adesso?
La mia passione è sempre la bicicletta, quindi costruisco biciclette. Sono contento perché riesco a fare un lavoro che mi piace, quindi per la seconda volta, dopo aver corso in bicicletta, faccio un altro lavoro che mi piace, ho un'azienda di biciclette che si chiama Kiklos, costruisco biciclette e le sto vendendo in Italia e all'estero, quindi diciamo che questo è il presente e il mio futuro.
Kiklos, c'è un sito?
Certo, Kiklos, www.kiklosbike.it. Siamo sempre più presenti anche sui social e poi a settembre, ottobre faremo fiere e tutto ciò che concerne l'ambito del ciclismo.
Il tempo per guardarlo, il ciclismo ce l'hai ancora?
Ce l'ho ancora, lo guardo, ho visto il Giro d'Italia, vedo il Tour de France, ho visto la Liegi che è la corsa che nel libro poi che rappresenta tutta la mia carriera, la corsa più importante per me, la più bella che abbia mai vinto. E vedo le gare più importanti, quelle sì, le gare minori non riesco a vederle.
A questo punto è inevitabile, un po' per concludere, chiederti un pronostico. Chi lo vince il Tour secondo te?
Ma io tifo Contador per il Tour, perché comunque mi piace di più rispetto a Froome, perché è un vero campione, perché ha vinto tanto e soprattutto lo vedo io personalmente lo vedo più corridore. Froome sicuramente sarà il favorito, ma non mi piace come corridore, quindi tifo Contador.
Vincitore del Giro d'Italia 2007, vincitore di un sacco di altre cose, autore di un bel libro, Bestia da Vittoria, Danilo Di Luca è stato al telefono con noi, è stato ad Olio di Canfora e io lo ringrazio. Danilo, buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao, grazie mille e buone pedalate.
Ciao, grazie, buon lavoro.
Ecco, allora Kautz, come la concludiamo questa chiacchierata? Hai riscontrato anche nelle parole che ci ha detto telefonicamente quanto poi hai trovato in questo volume?
Indubbiamente, devo dire che il fatto che i corridori oggi rischino di perdere molto velocemente la gioia di pedalare per come funziona il sistema ciclismo si riscontra nel libro e si vede anche a un primo sguardo. La testimonianza di Danilo è molto cruda, ma la trovo assolutamente veritiera. E non è la prima, perché poi io, mi sono riletto un po' di altre testimonianze negli ultimi tempi e pensando, è passato da poco il 5 giugno per il ciclismo è una data funesta, ma che ci ricordiamo tutti, è la data in cui Pantani fu escluso al Giro del 99. Di Luca la cita anche nel suo libro come una vicenda che ha segnato il ciclismo dei suoi anni. E mentre lo leggevo, proprio a ridosso del 5 giugno, ho ripensato alle parole che lo stesso Pantani aveva scritto sul suo passaporto poco prima di morire, sono state scoperte poi dopo la sua morte. Sono delle conclusioni un po' sconclusionate, perdonami il giro di parole, perché sono sicuramente scritte da una persona che aveva perso la lucidità oltre che la gioia, ma sono assolutamente veritiere come veritiera la testimonianza di Danilo Di Luca. E non lo so, forse possiamo concludere.
Dobbiamo.
Concludere ricordando poche righe di quanto ha scritto Pantani poco prima di morire. Scriveva così sul suo passaporto: «Io mi sto ferendo con la deposizione di una verità, perché il mondo si renda conto che se tutti i miei colleghi hanno subito umiliazioni, e dopo come fai a non farti male? Io so di aver sbagliato, ma solo quando la mia vita sportiva e soprattutto privata è stata violata. Le regole si devono avere, ma uguali. Non esiste lavoro che per esercitare si deve dare il sangue e controlli di notte a famiglie di atleti. Io non mi sono sentito più sereno di non essere controllato in casa o in albergo da telecamere e sono finito per farmi del male, per rinunciare all'intimità che la mia donna e gli altri colleghi hanno perso e così molte altre storie di famiglie violentate. Ma andate a vedere cos'è un ciclista e quanti uomini vanno in mezzo alla torrida tristezza per cercare di ritornare con i miei sogni di uomo che si infrangono. E se un po' di umanità farà capire e chiedere cosa ti fa sperare che con uno sbaglio vero si capisce e si batte per chi ti sta dando il cuore».
Grazie Kautz, ci risentiamo per il Tour.
Ciao a tutti.